E andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio.
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Bentornati alla terz'ultima, quart'ultima puntata di Febbraio 90 Radio con Luca Bianco
e il signore Andrea Fioravanti.
Inutile dire che la foto che abbiamo pubblicato adesso sui vari social network, che forse è la più bella di tutte quelle che abbiamo fatto di Febbraio 90 Radio, che potrebbe diventare il miglior programma al prossimo Fru Contest, ne stiamo parlando.
I primi di giugno si svolgerà questo grandissimo festival.
Non vinceremo mai, però, anzi non parteciperemo
mai. Non ci candideranno mai.
Esatto, ma noi ci proveremo. Anche grazie al vostro aiuto ci arrivano tonnellate di mail da Mosca, da Belgrado, da Trento, da quello che vi pare. Quello che vogliamo dire è che parleremo di calcio.
Assolutamente sì, parleremo dei due big match principalmente, che sono stati Inter-Napoli e Roma-Milan.
Forse due partite, una più bella dell'altra, anche se una ha avuto meno gol. Mi stai guardando male, forse l'Inter-Napoli non è stata proprio così bella. E hai ragione.
Discutibilmente bella.
Parleremo anche di Perugia e Luca ci dirà tutto su questa partita che ha visto.
Senz'altro. E c'è da dire che devo correggerti,
sì.
Perché non siamo alla terz'ultima puntata, ma probabilmente ci allungheremo per diciamo un programma extra fatto apposta per i mondiali.
Esatto.
E comunque ne scoprirete qualcosa in più nelle prossime settimane.
Esatto, magari sfrutteremo la nostra bellezza, che è forte come le note di questa canzone. Up with my heart when it skips a beat. Can't feel no pavement out under my feet. I fill my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. Siamo tornati sempre qui su radiofonica.com. Ringraziamo Francesco che è in regia e che ci troverà al Festival del Giornalismo, dove sarà sempre presente, dove noi saremo sempre presenti. Tante cose da dire di questa giornata di calcio. Inizierei da Milan-Roma. Il tuo commento sulla partita?
Milan-Roma. Prima cosa, si è giocata a Roma.
Esatto. Però dico prima la squadra che ha giocato peggio.
Ok, l'hai recuperata bene. Ma tutti hanno, diciamo, speso parole di critica per la squadra rossonera, anche se sono d'accordo con l'analisi di Seedorf. Per una volta diamo i meriti alla Roma, perché esprime il miglior gioco d'Italia nell'arco solare, nell'annata, diciamo, nella stagione 2013-2014.
Una squadra impressionante, non so quale vittoria consecutiva stiamo parlando, comunque squadra che per reggere il ritmo della Juve potrebbe vincerne tutte e arrivare al record di Spalletti di 11. Correggeteci, tifosi della Roma, se ci ascoltate, visto che ci ascoltate in tanti, più della Lazio, no scherzo. Parliamo proprio della partita nel concreto. A me la cosa che è piaciuta di più è il gol di Pjanic, meraviglioso.
Diciamo che ha fatto uno slalom indiscutibilmente fantastico.
Quanto è scarsa la difesa del Milan o quanto è forte Pjanic? Perché insomma, due tunnel, parliamone.
Credo che le due componenti si sovrapponghino e quindi senza una non ci sarebbe l'altra.
Esatto.
Nel senso che comunque la tecnica di Pjanic è fuori da ogni dubbio, però sicuramente se avesse avuto di fronte altri centrali, altri difensori dediti alla fase difensiva, forse il risultato non sarebbe stato così semplice da come lo ha fatto sembrare lui in quell'azione.
A noi piace molto parlare, fare voli pindarici, cioè partire da Pjanic e parlare magari del PSG per poi ritornare alla partita, perché vogliamo un po' stupirvi, confondervi. Secondo te, sceico arabo del PSG, si compra Pjanic e Pogba?
Sì, e poi si vende anche le mutande.
Esatto, esatto. Ma secondo te, le PSG con Verratti, Pogba, Pjanic, brutta squadra?
Ma
Thiago Motta?
Bruttissima, ma soprattutto in prospettiva, credo. Veramente, no, credo che sia un trio fantastico e candiderebbe, se non lo fosse già ora, il Paris Saint-Germain tra le regine d'Europa. Quest'anno infatti ha rischiato di rientrare nelle top 4, sì. E Ibrahimovic ha ancora qualcosa da dire a Laurent Blanc dopo il ritorno allo Stamford Bridge.
Partita gestita un pochino male. La cosa che mi colpisce della Roma è che ha 85 punti. Cioè la Roma poteva vincere lo scudetto di 8 partite di vantaggio con 3 partite da 8 punti di vantaggio con 3 partite da recuperare. La Juve l'anno scorso 78. È la Roma che spinge la Juve o è la Juve che trascina la Roma a fare questi grandi punti secondo te?
Ma credo che
non mi fa livello...
No, credo che il livello sia della Roma che della Juventus sia altissimo. E quindi la Juventus sta solamente spingendo la macchina al massimo con un Tevez in più, cosa che è mancata nelle due stagioni precedenti. E la Roma semplicemente ha una squadra, secondo me, formidabile, con 14-15 elementi che girano ogni domenica senza le coppe tutto l'anno, quindi credo che siano le condizioni ideali per fare una buona concorrenza alla Juventus.
Basta pensare alle dichiarazioni di De Rossi, che ha detto: non dobbiamo pensare che la stagione sia fallimentare perché siamo arrivati secondi, per noi è come uno scudetto, 85 punti, potenzialmente può arrivare a 94.
Vagliela di capi in curva sud, vagliela di.
Però la Roma che veniva da l'ottavo, il nono posto dell'anno scorso, attenzione, cioè...
Beh sì, come hai detto tu prima, 85 punti è un risultato incredibile, perché è anche il record di punti realizzato dalla Roma nella storia della Roma, e sapere che hai conquistato al 99,9% solo, e aggiungo tra virgolette il solo, il secondo posto, comunque un po' ti fa mangiare le mani. Però la verità è che c'è una squadra incredibilmente forte, e l'anno prossimo con qualche tassello esatto e soprattutto dopo un anno di Rudy Garcia, credo che la Roma possa fare il salto per competere, se non stare sopra la Juventus.
Ma chi cambieresti di questo ingranaggio perfetto? C'è comunque un giocatore che potrebbe fare ancora di più il salto di qualità?
Ma io credo che in attacco ci sia qualcosa da rivedere, nel senso, la fase offensiva viene fatta benissimo grazie, secondo me, alle idee che ha impostato Rudy Garcia ai giocatori. Ma con delle qualità elevate, le stesse idee credo che riescano molto molto meglio.
Diciamo, se davanti avesse Mandžukić, no vabbè, ne parlavamo prima di Mandžukić, o Mandžukić, chiamatelo come cavolo.
Beh sì, comunque i nomi che circolano non sono nomignoli, diciamo, da giocatori presi per strada. Si parla di Didier Drogba, di Juan Iturbe.
Iturbe, giocatorone. giocatorone che forse ha aiutato Tony a raggiungere 19 gol, però ne parleremo dopo. Andiamo proprio nel contesto della partita. Forse uno dei giocatori che ha corso di più è stato Mario Balotelli.
Sì, sicuramente di lingua ha corso tantissimo. Peccato nel post partita, protagonista di un brutto post partita.
A noi non ce ne frega niente che il secondo gol è stato fatto da puntino di Totti, quasi. Lì è papera di Abbiati che non la blocca, perché di solito un tiro di Totti lui ha provato a bloccarlo e forse è stato questo l'errore, poteva respingerlo. E
ho visto una pagella di Pierluigi Pardo dove ha affidato ad Abbiati un 5 in pagella, ma secondo me è molto discutibile, in quanto va bene, la potevi bloccare, la potevi indirizzare meglio fuori dallo specchio, ma ha calciato Totti di prima, e se Totti ha 38 anni sta ancora lì capitano con 30 presenze e passa in campionato, è ancora candidato ad andare su quell'aereo che porta a Rio.
Attenzione,
credo che un tiro di Totti da dentro l'area si possa anche respingere in quella maniera senza problemi.
Poi arriva Gervinho e...
che era in fuorigioco,
vabbè, però segna, tap-in, vincente, fine dei giochi per il Milan. Pierluigi Pardo, diremo le tue rimostranze verso le sue pagelle al Festival del Giornalismo, dove verrà intervistato. Tu invece sarai a Londra a seguire la partita tra
Chelsea e Colchoneros.
Benissimo. Tra l'altro domani, ragazzi, stasera gioca la Juventus con il Sassuolo, ma domani gioca il Chelsea contro l'Atletico e il Real Madrid contro il Bayern, contro il Real Madrid, e poi mercoledì Chelsea-Atletico. Che partite, non vediamo l'ora.
Ma sì, ne parleremo comunque nell'ultimo blocco dedicato questa settimana esclusivamente a calcio estero, perché come sta per finire la Serie A, sta per finire la Premier e anche la Liga, e gli esiti sono veramente scoppiettanti.
Tornando sempre sulle dichiarazioni di Mario Balotelli, per chi non lo sapesse, ha avuto un piccolo diverbio con Marocchi, che ex giocatore della Juventus, che ha detto: secondo me tu ti muovi male. E Balotelli, diciamo che non ha...
Secondo me tu non capisci un cazzo di calcio.
Hai fatto benissimo, secondo me è proprio così. A me ha dato un po' di impressioni. La prima è che Balotelli è veramente un italiano. Quelli che pochi stupidi, poi parleremo anche delle cose di razzismo con Dani Alves. Questa è la puntata del poi quando ne parleremo. È veramente un italiano, perché gli ha risposto in modo picchiato come un ragazzo viziato. Lungi da me adesso parlare mai di Balotelli, secondo me è un grandissimo giocatore. Stupido dire un patrimonio, eccetera. È un grande giocatore e basta. Il problema è che secondo me non è un fuoriclasse, perché mentalmente non arriverà mai ai livelli di Cristiano Ronaldo e Messi. Se tu te lo ricordi, Ronaldo era simile, nel senso del rispondere, del rispondere male, del comportarsi anche in modo un po' da gallo, Però poi è arrivato Ferguson e...
Ma soprattutto Cristiano Ronaldo a 23 anni era lì a fare 30 gol all'Old Trafford e a conquistare la prima Champions e conquistare anche il primo pallone d'oro.
Cosa manca a Balotelli? Ma che è una domanda molto facile.
No, cioè se ancora non esistono, credo, trapianti di cervello, ma dal punto di vista più che altro emozionale, è un ragazzo che non riesce a mantenere gli istinti, si fa prendere da quello che gli capita davanti. E come la penso io è che bisogna... è così, è fatto così, ormai non può cambiare, secondo me. È inutile dire è piccolo, deve crescere, cioè ormai ha 23 anni, il carattere è quello.
Ad agosto 24,
quindi è un ragazzo fatto di quella maniera, chi lo vuole lo deve prendere così e basta, insomma.
Sai qual è il punto, secondo me? Che Balotelli ha come dire, tecnicamente fortissimo, anche fisicamente ha avuto dei cali, ma secondo me la sua forza e la sua debolezza allo stesso momento, allo stesso tempo, è che lui affronta le partite con una tranquillità olimpica, nel senso che va in campo forse quasi incosciente, no? Icardi forse gli assomiglia in questo senso, nel senso di andare lì, no, svagato.
Beh, Icardi è preoccupato per altri, esatto. Sugli spalti.
Lui arriva lì, fa la grande giocata e poi si perde. Quello è un problema di concentrazione nel resto del tempo. Quando ha giocato veramente concentrato al 100% ha fatto 2 gol alla Germania. Secondo esatto. me Balotelli deve essere concentrato, poi fuori può andare a fare quello che vuole. Però attenzione, che c'è una tradizione nell'Italia del premondiale: parlare male di alcuni giocatori che poi, come dicevi tu prima, fuori onda possono fare 20 gol, no, 20 no, però possono fare 6-7 gol al mondiale e poi tutti zitti.
Ma sì, riguardo al problema della concentrazione, io credo che la differenza che tra le prestazioni di Balotelli nei club e nella nazionale sia semplicemente questa: se nel club Il club decide di metterlo accantonato da una parte. Ce ne sono altri 50 pronti a prenderlo, ok? In nazionale lui gioca con le spalle al muro. Se sbaglia quelle partite là, non viene più convocato e non può andare in un'altra nazionale.
Certo.
È quello che secondo me lo condiziona e lo riesce a far diventare concentrato durante ogni singola partita. Infatti non ricordo una partita con la nazionale nella quale non abbia lasciato il sangue in campo, sì. Insomma, sempre grandissime prestazioni, sia dal punto di vista personale, sfruttando al massimo la tecnica e il fisico, e soprattutto a livello di squadra.
Quello che mi colpisce di Balotelli dal punto di vista psicologico è che lui andrà a fare, forse, tocchiamoci quello che vi pare, tanto voi non ci potete vedere perché non siamo con la webcam, lui potrà fare un grande mondiale, ti parlo di quarti di finale e semifinale, perché dal mio punto di vista l'Italia può arrivare fino lì, poi dopo le semifinali bisogna avere tanta fortuna e ottimo culo con i sorteggi, però lasciamo perdere con il calendario.
Ma pensavo riguardasse qualche ballerina brasiliana.
Attenzione. Però lui vuole dimostrare ai brasiliani che ci sa fare con il pallone. È uno dei giocatori più amati dai brasiliani. E potrebbe spingerlo a fare un granché. Secondo me il 90% della riuscita di Balotelli dipende dal compagno d'attacco.
Io credo che lui sia spinto a fare un grande mondiale perché vuole essere partecipe di un video come Neymar, che ha partecipato a Isocipegu, fenomeno di 2 anni fa. Lui vuole partecipare al nuovo tormentone dell'estate che ancora non esce. Quindi inviate i vostri tormentoni, i vostri pezzi a www.radiofonica.com col PH naturalmente.
Grandissimo.
E li candideremo e li abbineremo a delle danze di Balotelli, visto che comunque sappiamo che è molto frequente la sua, diciamo, dedizione all'esultanza dopo i gol.
Esatto, gli piace proprio esultare, chissà com'è. Io penso che anche con la prima partita con l'Inghilterra può succedere qualcosa. Abbiamo parlato troppo di Roma e di Nazionale, poco di Milan, nel senso abbiamo parlato solo di Balotelli. Tarabt, secondo te, è da riscattare?
No, se ne prove deve ritornare al Queen's Park Rangers. Se non lo rimandano con l'aereo, lo rimanderanno con la macchina, col bus. Non credo che...
Non è forte, è un giocatore che segna così tanto.
Forse sto esagerando, nel senso è un giocatore, è un buon giocatore, però credo che tutto dipende dal costo del riscatto. Il Milan ora deve impegnare soldi in altri ruoli per altri giocatori.
Tipo difesa,
tipo centrocampo e tipo attacco.
Benissimo, quindi il portiere forse arrivare.
Ma il portiere più che altro perché cioè, o si fa un investimento importante su un difensore, su un portiere giovane,
tipo Scuffetti.
Oppure adesso non so perché mi è venuta questa idea in questi ultimi 20 secondi. Si parla di questo cavolo di Courtois che potrebbe tornare al Chelsea, sì, tutto vuol dire che Cech si dovrebbe liberare.
Però Cech adesso si è infortunato. Secondo me Courtois gli leva il posto, perché secondo te tra quanto recupera Cech? 3-4 mesi? Courtois si fa la preparazione, però ci sono i mondiali, attenzione. Beh, comunque il Chelsea si trova un bel portiere. Cioè, venderlo... Tu lo lasceresti un altro anno all'Atletico? Perché...
Dipende tutto da come andrà il ritorno.
Esatto.
Sappiamo che José Mourinho è un po' vendicativo, come le dichiarazioni precedenti all'andata delle semifinali.
Tra l'altro, pensa, con uno 0-0 ai rigori, Courtois lì diventa fondamentale.
Beh, lasciamelo dire, se ai rigori, se puta caso dovesse andare ai rigori e Courtois dovesse essere protagonista dell'uscita dei Blues, credo seriamente che non ci possa essere un proseguo nella carriera nel Chelsea.
Dici così?
Credo di sì. Anche se stiamo parlando dell'Inghilterra, un pubblico che diciamo è più razionale e
sì,
più, diciamo, educato nell'accogliere giocatori, diciamo, poco attento a queste sorta di rivalità.
Però Mourinho non è inglese, quindi attenzione. Abbiamo parlato troppo, torneremo a parlare anche di altre squadre, tra cui Inter-Napoli, ma solamente dopo.
Imagine Dragons. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. Nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom.
cast a last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come.
Torniamo a parlare di un'altra partita, forse il risultato ingiusto per le occasioni che ci sono state, non moltissime. Inter-Napoli 0-0, un tuo commento sulla partita?
Ma tutte le partite che finiscono o a o a me non piacciono. E quindi, sì, ci sono affrontate due squadre che credo si trovino in un periodo della stagione dove praticamente sono identiche, sia in modo fisico che tecnico-tattico. Entrambe le squadre hanno raggiunto una certa maturità, credo, soprattutto per entrare nelle idee dei propri allenatori, che sono entrambi arrivati quest'anno. E forse un Napoli senza finale di Coppa Italia avrebbe fatto qualcosa in più.
Sì, forse frenati da...
E abbiamo visto invece un Inter che comunque 45 minuti sono stati fatti, secondo me, abbastanza bene dalla squadra di Mazzarri.
Poi,
nei secondi 45, come purtroppo non è un caso quest'anno per la squadra nerazzurra, capita che qualche giocatore resta nello spogliatoio e si gioca in inferiorità numerica.
Si capisce che il tuo riferimento velatamente è a Ernesto. No, scherzo. No, beh, forse anche Hernanes, che è un po' calato fisicamente, ma non è colpa sua.
Sì, nel senso no, non ha tirato lui la carretta per certo, questi tre mesi.
Quando l'Inter era in difficoltà, mentre adesso, quando Kovacic sta migliorando, sta crescendo di partita in partita in fase difensiva e offensiva, forse Hernanes cala, ma fisicamente quello che è. La cosa che mi colpisce della squadra di Mazzarri è il modo, tu capisci che un allenatore sta facendo molto bene, sta mettendo in opera le sue idee quando non importa che i giocatori scendano in campo, il modulo rimane quello e l'atteggiamento rimane. Andreoli ha fatto una grande partita. All'inizio mi ha dato l'impressione di aver fatto il compitino, stare lì, recuperare palla, passarla subito a Ranocchia e magari gli dà più sicurezza. Poi però, quando ho visto quell'entrata su Higuain, voi non l'avete visto per fortuna. Avete visto
per fortuna la webcam non è attaccata.
Comunque, dicevo, Andreoli, soprattutto nell'intervento con Higuain, che non è fallo, ricordiamo
che la caviglia di Higuain è ancora lì sul limite dell'area.
Però ha dimostrato forte personalità, anzi ha avuto l'ardore di dire: non so se il prossimo anno giocherò nell'Inter. Ha ambizioni, magari. C'è chi diceva nei vari studi: meglio un anno a Verona, sponda Chievo, a giocare titolare, che un anno all'Inter in panchina.
Ma credo che se ci dovesse essere un periodo adatto a rischiare un po' di panchina è questo, a 28 anni. Credo che quest'anno e anche l'anno prossimo se li possa, diciamo, prendere come sacrificio e puntare a un ruolo più importante nella stessa Inter. Cosa che, a differenza di come hai detto tu, ha fatto sicuramente una buonissima partita, però ci sono state alcune occasioni nelle quali si è completamente addormentato e noi non ci facciamo caso perché non sono andate a segno le due occasioni del Napoli, però diciamo sono stati degli errori che gravissimi, secondo me.
In realtà era tutto un trabocchetto, sapevo che aveva sbagliato, ma no, non è vero. Io no, ho visto alcune, tipo l'occasione di Higuain, quella cui poteva segnare, non lo ha fatto. Higuain è giù, secondo te? oppure ha sprecato o ha tenuto tutte le cartucce per la finale di Coppa Italia.
Ma Higuain è molto deficitario dal punto di vista fisico.
Un po' più ingrossato, diciamo.
È molto più ingrossato e si vede che il pranzo a San Siro non è stato di suo gradimento, in quanto abituato bene a Napoli. Però sì, credo che la testa sia completamente alla finale di Coppa Italia.
Napoli favorito, non si può dire di no, perché alla Fiorentina mancheranno Rossi, Gomez, ma soprattutto Cuadrado, che poi ne parleremo, un giocatore straordinario. Per rimanere sulla partita, grande prova di Kovacic dal punto di vista
finalmente.
Aveva fatto vedere qualche sprazzo nelle partite precedenti con alcune diagonali, però in questo caso veramente una grande prova. Gli manca il tiro, lui non ha questo tiro che non si sa che
guarda, se io fossi il suo allenatore lo terrei ogni fine allenamento mezz'ora a calciare in porta.
Sì.
Poi lo voglio vedere tra due anni, quando hai calciato più di 50 miliardi di volte, se riesce ancora a colpire bene la palla.
L'impressione è che due giocatori abbiano cambiato completamente nel corso delle ultime 3-4 giornate il loro destino. Ranocchia, che era fino all'infortunio di Juan Jesus era da dichiarato partente Juventus-Milan, e non è detto che non sia così, perché quando arriverà Vidic e l'Inter giocherà come ha dichiarato Mazzari con il 4-4-2, lì c'è un posto e basta. Ranocchia-Vidic o Vidic-Samuel se rinnova un altro anno.
Juan Jesus dove lo mettiamo?
Ma molti pensano, infatti stavo facendo anche questo ragionamento, che l'Inter potrebbe giocare al massimo delle sue potenzialità in un 4-4-2. I terzini non ti servono che siano tanto di spinta, certo non sarebbe male, però sono le ali che dovrebbero fare.
Juan Jesus e Campagnaro.
Esatto. No,
c'è praticamente un fortino.
Esatto, però potrebbe starci, pensa a Mazzarri, no? Lui
no,
non ha mai
sì,
provato.
Sì, sì, credo che sia.
Poi è ovvio che Juan Jesus potrebbe fare l'uso della situazione, andare avanti, e Campagnaro fa tre dietro, questo è quel figo.
Ma per recuperare il discorso di Ranocchia c'è poco da dire, nel senso sta facendo delle prestazioni brillantissime, e poi io stravedo per quei giocatori che si prendono la responsabilità e escono palla al piede, e contro il Napoli ha fatto 2-3 giocate veramente alla Beckenbauer non si offenda, però
poi a te piace tantissimo Ranocchia, quindi
senz'altro. E quindi grandi prove, ha dato sicurezza al reparto nonostante i 26 anni, e l'anno prossimo tutto appunto dipende da questo nuovo modulo, che credo ormai sono troppe volte che questa idea di questa difesa a 4 esce, e credo che ci sia un bel discorso fatto per bene che porti a impostare una squadra così per il resto della stagione, in quanto abbiamo visto che il 3-5-2, togliendo esclusivamente quello fornito dalla Juventus che ha portato a 3 scudetti, toccate quello che volete perché il terzo è fatto, stasera andrà a vincere a Sassuolo.
La Lazio. Ah, così, dici così. Sì. Secondo me pareggio, ma come sempre io azzecco i risultati. Poi vedremo.
Quindi tolta l'esperienza della Juventus, che ha, credo, i giocatori adattissimi a quel modulo,
sì,
adattissimi.
Sì.
È difficile trovarne altri così adattabili.
Ma all'Inter secondo me mancano due esterni degni di questo.
E non ce ne stanno sul mercato esterni che fanno fase offensiva e difensiva in quella maniera.
Per le tasche dell'Inter, poi.
Ma per le tasche dell'Inter, ma anche credo per le tasche di qualsiasi club. Non ce ne sono proprio, diciamo, quei tornanti.
Sì, sì, ho capito.
Non ce ne sono, secondo il mio modestissimo parere. E quindi l'indirizzarsi verso una difesa a 4 comporta una regolarizzazione del modo di gioco e soprattutto una nuova sfida per Mazzarri, che sappiamo tutti che sono 12 anni che utilizza questo schema, e la difesa a 4 l'ha usata solamente nei momenti di emergenza più totale, doveva recuperare i risultati.
Però sembra un po' lo schema del presidente, perché Toir, costringendoti nel bene e nel male a prendere Vidic non ha mai giocato in una difesa a 3, è un giocatore che viene da un campionato inglese dove non si usa quasi mai la difesa a 3, forse negli ultimi anni un pochino, che è la patria del 4-4-2. Infatti Giggs ha vinto 4-0 a Norwich mettendo la squadra con un 4-4-2, con un centrocampo veramente da brava PES, perché ha messo 4 o FIFA, adesso dovrei dire, veramente 4, due centrali forti, due terzini veloci, due grandi ali, in mezzo un regista e un mediano, e davanti classica prima punta, cioè il calcio.
Beh, appunto, da Ryan Giggs, protagonista del famoso United di Ferguson, che ha vinto tutto.
Esatto, di cui lui
cosa
era
ci
la
potevamo aspettare. Erano, esatto, ricordiamo tutti, centrali Blanc, Rio Ferdinand.
Che squadra.
squadra. Centrocampo Scholes, Roy Keane, cioè, quindi diciamo la base, insomma, la base.
Poi ne parleremo anche del Manchester in un'appassionante Premier League. Chiudendo sull'Inter, ultime due cose. Secondo te che mercato farà? Non ti parlo del Napoli, ma proprio dell'Inter. Che mercato farà?
Ma ieri c'è stato ospite alla Domenica Sportiva Marco Fassone, il direttore generale dell'Inter, e ha parlato molto precisamente degli obiettivi di mercato. Si parla di un grande giocatore per il reparto, escludendo quindi la difesa, perché comunque è arrivato Nemanja Vidic. Forse si lavorerà su un esterno che possa fare entrambe le fasi, un centrocampista e un attaccante.
Quindi centrocampista l'altro, intendi?
Centrocampista io
un mediano,
credo un vice che poi diventerà titolare Cambiasso,
che però erediti anche la sua grande intelligenza tattica.
Beh, giocatori come Cambiasso ne sono passati pochi, non nell'Inter ma in Italia, credo.
Sì, sì, è pochi.
Un'intelligenza assurda.
E in attacco, attenzione, perché ho sentito delle voci di Icardi per Morata. Secondo me dobbiamo stare un po' attenti. Dobbiamo, gli amanti del calcio devono stare un po' attenti.
Ma sì, Icardi per Morata non credo che abbia tutto questo senso, né per l'Inter né per il Real Madrid.
Ma neanche per Morata.
Stiano bene tutti e due dove stanno. E quindi nulla. All'Inter credo che manchi comunque sia una punta che possa prendere il posto di Icardi quando, diciamo, è indisponibile. Ma
perché
soprattutto Milito è ufficiosamente un giocatore del Racing, che quindi torna in Argentina. E soprattutto all'Inter manca il Lavezzi del Napoli. Hai... un giocatore che punta e salta l'uovo.
Hai detto poco, anzi pochissimo.
Ho detto poco, anzi pochissimo.
Benissimo, finisce qui Febbra. No, a parte scherzi, prima di mandare la musica, voglio sapere secondo te se il Napoli il prossimo anno arriverà tra le prime due.
Ci arriva l'Inter.
Solo divertente, l'altra bella non diceva niente, però in due, prese tutte e due, erano la perfezione. Lui era un camionista, lei una cameriera, l'altro una barista, una al porto di Marsiglia, l'altra lungo il fiume di Siviglia, tra un croissant, lecce nel caffè, le fece innamorare. Quella che era in Francia, dopo qualche mese mise sulla pancia, e quella che era in Spagna, pure lei rimase pregna, tutte e due, gli dissero così, tu mi dovrai sposare. Due mogli, una famiglia, la sua doppia vita su 3000 miglia, se diceva amore parto all'altra, sto tornando che in più forte, oppure ciao, non rimanere in pena, all'altra tornerò. Per cena,
oppure curare, non rimanere in pena, all'altra tornerò per cena.
Passa così indenne, milioni di chilometri, quasi tre decenni, e furono felici anche con i natali alterni, tuttavia.
Momento bello è quando Luca Bianco racconta, dopo questa canzone, la vita di Bosco.
Thank you.
Sujedi in Boskov nasce a Bežak in Vojvodina, provincia autonoma della Repubblica di Serbia, il giorno 16 maggio 1931. Ex calciatore e allenatore serbo. Gioca dal 1946 al 1960 nella squadra Vojvodina di Novi Sad. Eccellente calciatore, non ha però vinto nulla di importante. Sappiamo tutti che i tornei jugoslavi all'epoca vedevano spartirsi trofei tra le sole squadre Stella Rossa, Partizan e Hajduk. In campo i compagni, quando lo chiamavano per chiedergli la palla, lo chiamavano professore, e così sarà in futuro in Italia, nella Sampdoria di Vincenzi, Bernasconi e Brighenti. Vujadin Boskov disputa 57 incontri con la nazionale jugoslava, nei ruoli di mediano o di centrocampista mezzala. Disputa anche un'Olimpiade e due mondiali. A metà del decennio gioca nella selezione europea denominata Resto d'Europa, che conta i migliori giocatori del continente. Con più di 30 anni può essere legalmente ingaggiato da squadre estere, cosa che prima di questa età era vietata dall'organismo nazionale del calcio jugoslavo. Boskov viene ingaggiato dalla Sampdoria, ma un po' acciaccato vi rimane una sola stagione nel 61-62, insieme al connazionale e compagno di squadra nazionale Todor Veselinovic.
Тарапка премина, тора тарапка немина, тора тарапка немина.
Dal 1962 al 1964 gioca in Svizzera, poi abbandona i tacchetti per iniziare la carriera di allenatore. La sua prima squadra è quella degli stessi svizzeri dello Young Boys. Successivamente allena il FK Vojvodina, poi la nazionale jugoslava. In Olanda allena il De Gag e il Feyenoord. In Spagna siede sulle panchine di Real Zaragoza, Real Madrid e Sporting Gijón. In Italia guida l'Ascoli, la Sampdoria, la Roma, il Napoli e soprattutto, ragazzi, il Perugia. Tra il 1996 e il 1997 allena il Servette Genève in Svizzera. L'ultima squadra allenata è la nazionale serba, dal 99 al 2001. Bosco è stato docente alla scuola per tecnici e allenatori di Coverciano, all'epoca di cui era diretta da Italo Allodi. In Italia lega il proprio nome soprattutto allo storico scudetto del 1991 conquistato con la Sampdoria di Vialli Mancini. Da allenatore è riuscito a raggiungere due volte la finale di Coppa dei Campioni, una volta con il Real Madrid nel 1981 e una volta con la Sampdoria nel 1992. Un po' sfigato. In entrambe le occasioni le sue squadre perdono per 1-0, per mano del Liverpool prima e il Barcellona poi. Ancora oggi è ricordato e spesso citato per alcune sue frasi, tanto semplici quanto dirette, che tagliavano corto su ogni tipo di polemica del dopo partita. Tra queste ne ricordiamo: la partita è finita quando arbitro fischia, e il rigore è quando arbitro fischia. Ieri, 27 aprile, si è spento dopo una lunga malattia. Lo salutiamo con una sua frase storica: senza disciplina, vita è dura. Ciao a Vujadin.
Tornati grazie a Luca Bianco che ci ha raccontato la vita del grande Boskov. Forse uno dei migliori tweet è stato scritto da me: morte è quando vita finisce.
Per favore non ritwittatelo, altrimenti il suo ego cresce in maniera spropositata.
Benissimo, quindi 334-256-3601 se volete chiamarmi nel cuore della notte. Parliamo delle partite, le altre che sono state nel riassuntone.
Dobbiamo fare qualche jingle.
Tanto noi saremo, no, non vi diciamo niente, però abbiamo ottime sorprese per quest'estate. Bologna-Fiorentina, vince la Fiorentina 3-0, grande Quadrado. Vogliamo dirlo?
Un giocatore veramente Quadrado.
Finisce qui, febbre 99.
Purtroppo sto notando che nelle ultime settimane sono protagonista di battute veramente demenziali e non riesco a frenarmi, mi dispiace.
334-257-3601 se volete parlarne con me.
E soprattutto
ragazzi,
se in abbinamento alla chiacchierata con Andrea Frena, fino avanti volete un bullet magic per tritare carne, verdura e patate.
O nicer and dice, ho scoperto nicer and dice. Vabbè, parliamo dopo di queste cose, però ve lo consiglio, ho scritto nicer dice, però mi ha aiutato molto nelle lunghe notti in cui mangio insalate e spaghetti subito dopo. Poi parliamo del Verona 4-0 contro il Catania. Ma Tony, quanti gol fa? Ma ne vogliamo parlare?
No, parliamone. Ne ha fatto uno solo perché il secondo la Lega gliel'ha levato.
Allora, questa cosa secondo me è un esproprio proletario. No, a parte scherzi, però Tony, quel gol è di Tony. Adesso giusto che diciamo cazzata, è di Tony.
Guarda, c'ho piacere perché si è comportato male contro Mandorlini all'uscita dal campo. Cose che da un giocatore di 38 anni sinceramente non ti aspetti.
Però Mandorlini poi ha dichiarato che ha fatto male a sostituirlo, quindi forse aveva ragione Tony, perché lui voleva, poi ha dichiarato, portare a casa il pallone con il terzo gol per la sua piccola bambina. Ci riuscirà nelle prossime tre giornate?
No.
Benissimo.
Perché il Verona è finito. No, scherziamo. Ce la potrà fare? Sì, può darsi.
Grande prestazione del Parma in ottica Coppa UEFA o Europa League, come venite a chiamare.
Conferma le ambizioni europee.
Infatti perde 1-0 contro il Cagliari. Partita che forse si poteva gestire un pochino meglio.
Bah, sì, soprattutto se avessero dato un ammuserola, avessero legato le mani di Felipe, protagonista di scene da western nell'area cagliaritana.
Pallavolo western.
E poi abbiamo visto un simpatico Piniglia dopo il rigore dare una testata al palo esterno alla porta.
Un giocatore equilibrato, calmo, modesto.
Sì.
E vince la Lazio 2-0 al Livorno. Il Livorno dei ragazzini dell'Inter rischia purtroppo di andare in Serie B, e per questo ti dico che stasera. Tutto lo sto dicendo per i nostri tifosi della Juve, così non li gufiamo. Probabilmente ci sarà un bel pareggio, perché se fosse un giocatore del Sassuolo darei l'anima stasera per superare il Bologna e il Livorno, che distanziare di molto il Livorno e superare di un punto il Bologna.
Beh,
ne vedremo delle
è un'occasione ghiottissima per la squadra di
Sassuolo.
A volte no,
andiamo Sassuolo,
di Romagna. Se non lo sfruttano questa sera l'occasione, e purtroppo è contro la prima in classifica, quello è l'unico problema. Diciamo che è tutto da perdere. Però
insomma,
da vedere, insomma.
Un'altra partita che ci ha interessato e colpito, ne abbiamo parlato poco, è la Samp che vince 2-1 contro il Chievo dopo l'espulsione. E il gol all'ultimo minuto del tedesco italiano, come vogliamo chiamarlo? Sì, dell'italo tedesco.
Sì, Soriano.
Soriano.
No, questa partita per me è particolare perché l'ho seguita con molta attenzione domenica alle 3. Ho visto che il Chievo era andato in vantaggio, guardando solamente diretta gol, quindi non vedete perfettamente come si era svolta la partita, e ho visto appunto una Samp in 10. E il primo pensiero che mi è venuto è stato: ecco qua, il classico gioco italiano, biscotti, fine campionato. La Samp sta regolando le partite dopo la vittoria del Catania, adesso sta regolando quest'altra vittoria a Chievo, soprattutto in casa.
Cioè,
il tempo di parlare che la Sampdoria ha fatto due gol in 5 minuti, e quindi complimenti, onori alla Sampdoria che ha invertito questo ruolino di marcia che va notoriamente alle squadre italiane, perché purtroppo capita sempre così, molte partite a fine dell'anno.
Forse non li hanno avvertiti i giocatori della Samp. Soriano forse ha preso più la parte tedesca che quella italiana del
credo che Mihajlovic si faccia rispettare abbastanza in quello spogliatoio.
Dopo due partite si può dire che finisce la magia scuffette di uomo che prende tutti i palloni. Torino 2-0, grande gol di Immobile. È vero che alcuni giocatori fanno solamente una grande stagione, quindi parliamone un attimo prima di definirlo un grande campione. Ma se proprio si trova in un grande momento di forma, io un aereo per il Brasile, nell'aereo per il Brasile ce lo metterei.
Scuffetta,
anche nella stiva.
Scuffetta ne ha presi due di palonia dentro la porta questa domenica. E riguardo Immobile, che dire, fa 21 gol in coppia con Cerci, una grandissima coppia. Arriva ad eguagliare un bomber che solo a dire il nome vengono i brividi, Pulici, terrestre del Torino. E in questo momento è sesto in classifica con la classifica avulsa, e quindi in Europa, dopo 21 anni di assenza del Toro dalle Coppe Europee, insomma, a tre giornate dalla fine è una bella cosa per lo Stadio Olimpico di Torino.
Una squadra che quando le hanno detto poi arrivare in Europa League si è fermata e non ha vinto più, cioè l'Atalanta, che ha pareggiato con il Genoa, grandi polemiche, forse una delle partite più belle della stagione.
Sì, l'Atalanta, la verità è, credo che non ci siano i soldi a Bergamo per poter disputare una,
esatto,
un'Europa League in modo accettabile.
E quindi meglio non.
E quindi con molta nonchalance hanno preferito declinare questa deliziosa offerta di partecipare all'Europa League e perdere tre partite di fila e pareggiare ieri, anche se ieri c'è stato un bel pareggio, in quanto l'Atalanta forse meritava qualcosa di più. E addirittura ha sbagliato un rigore. Questa volta, dai, fammi essere generoso, non l'ha sbagliato Denis, l'ha parato Perin.
Benissimo, non avete visto la faccia che ha detto Perin.
Perché Perin, c'è da dire che come io critico un giocatore, lo devo anche rivalutare. Sta facendo un bel campionato, ha fatto un bel campionato ormai.
Chi sta facendo un bel campionato è Gerard con il Liverpool 9. Ci dispiace che ha sbagliato, ma ne parleremo subito dopo.
Caparezza, che dice che questa cosa non se la può permettere.
Ragazzi! 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 Andate tutti via, rimanga solo il violino.
Scusami.
E noi il che?
Perché non me lo posso permettere. Come medico non posso farmi un tattoo sulla faccia, non me lo posso permettere. Come donno peli sulle gambe e le braccia, non me li posso permettere. Quando supero gli anta, metto su panza, lascio i capelli sui pettine, vorrei provarci con te, ma lo faccio da rettile, non me lo posso permettere.
Pensioni come i senatori,
non me le posso permettere.
Stasera niente cena fuori,
non me la posso permettere. E tra l'altro qui passano i mesi, ma non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re, di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere.
Non me lo posso permettere.
subisci l'attacco. Quattro catene, troverò un posto per metterle. Scordare la tua e poi fare del sesso, non me lo posso permettere. Sbagliare la curva e ti fare lo stesso, non me lo posso permettere. Vorrei buttarmi in un'impresa come non posso permettere. Finisce che invece mi butto di sotto
e i galletti vanno in C e falliscono.
Messaggi subliminali.
Occhio di lecce sano.
Salutiamo Bernardo Angeletti che ci ascolta. Siamo tornati per l'ultimo blocco di Febbre 90 Radio, come sempre in ritardo, accomodiamo il palinsesto come ci pare, salutiamo Francesco che ci dà sempre la possibilità di fare questo, lo ringraziamo anche per la partita di droga, no scherzo, scherziamo, guarda le finanze eccetera, quello che vogliamo dire è questo, grande Premier League, il Chelsea batte 2-0 ad Anfield, il Liverpool, errore di Gerrard, anche se secondo me è pompato un po' troppo. Nel senso che secondo me il Liverpool quando esce palla al piede con non quando esce palla al piede, quando gioca dietro le linee, secondo me non dovrebbe mettere Gerrard così basso, perché l'errore nasce dal fatto che Sakho passa la palla a Gerrard, che è l'ultimo uomo, però l'ultimo uomo nella metà campo, e lì ragazzi, ok, Gerrard non le può azzeccare tutte, non riesce a stopparla bene. Dembaba, secondo me giocatore meraviglioso, perché è scordinato, non dovrebbe giocare a calcio, è una bestia umana, segna sempre. Intanto è stato pure freddo.
Liverpool-Chelsea è, diciamo, il titolo di un libro di Rodgers, scritto da Rodgers, con sottotitoli come buttare nel cesso 36 partite di campionato. Ora, ragazzi, la verità è che il Liverpool non poteva permettersi di perdere in casa.
No.
Non poteva permettersi, soprattutto con un Chelsea che comunque ha dovuto distribuire le fatiche, in quanto tra due giorni sarà protagonista della semifinale di Champions League.
Quindi una squadra anche rimaneggiata.
Non bisognava assolutamente perdere, in quanto adesso tutto è nelle mani del City. E come organico... e non è una notizia, tra virgolette, anzi, se non fosse così sarebbe stato un problema. Però la verità è che era un bel sogno quello del Liverpool campione d'Inghilterra dopo non so quanti anni, e sarebbe la prima volta per il capitano Steve Gerrard.
Se il City vince tutte e tre le partite è campione, perché ha una differenza rete finora più 8 rispetto al come gol fatti rispetto al Liverpool. Mourinho ci spera, ma le occasioni di speranza sono pochissime, perché ricordiamo la classifica è 80 Liverpool, 78 Chelsea e 77 City, con una partita da recuperare rispetto alle altre due, quindi potrebbero arrivare agli stessi pari punti del Liverpool, ma come abbiamo detto il City è padrone del proprio destino. Chi invece è padrone del proprio destino, del proprio modo di stare in campo, è Dani Alves, che mangia la banana che gli buttano dagli spalti. Un commento su questa azione razzista e sulla risposta di Dani Alves?
Ma un tweet di Dani Alves ha detto che la banana era veramente buona, matura al punto giusto, non ha potuto fare a meno di mangiarla. Ed è comunque un bellissimo gesto, a parte gli scherzi, contro il razzismo, con il nuovo hashtag... Somos todos macacos. E quindi ritwittatelo, pubblicatelo, facciamolo viaggiare il più possibile in rete, perché questa razza di umani perché loro sono una razza che non riescono a capire che il razzismo è una brutta bestia, devono un po' essere bacchettati con le maniere dure.
Finisce qui Radio Fascio con Luca Bianco. 334-257-3601 per tutte le ragazze che non avessero capito questa battuta. L'Atletico Madrid vince e si butta nella sfida del Chelsea con una bella vittoria che consolida il primato in classifica. Il Real per ora è a meno 6, deve ancora giocare. Stasera gioca Sassuolo Juventus e noi abbiamo pochissime cose da dire. Meno 3 forse, perché ha vinto il Real.
Sì, no, il Real deve ancora giocare. E vabbè, comunque sì, a differenza del Liverpool, il sogno atletico lì è bello in alto, che sta per essere concretizzato. Facciamo gli auguri a Simeone, che comunque ha avuto un trascorso in Italia importante, tra Lazio e Inter.
E potrebbe tornare anche all'Inter come allenatore tra 2 anni e mezzo.
Sì, dopo che Mazzarri avrà vinto a FIFA 2015-2016 la Champions League, lo scudetto.
Esatto.
E poi chiudiamo con il Perugia, che è stato protagonista del punticino che mette tutto nelle mani del grifo per salire in Serie B a Salerno.
partitaccia, nel senso
vince che... va in vantaggio 1-0 il Perugia dopo pochi minuti, subisce la rimonta allo stadio Areghi della Salernitana e riesce a realizzare il 2-2 che porta il Perugia ad affrontare nell'ultima giornata di campionato il Frosinone in casa con un punto di vantaggio.
Saranno quindi caricati a pallettoni, noi diciamo un grandissimo in bocca al lupo a tutti i giocatori del Perugia. Noi in un modo o nell'altro saremo lì a commentare la partita e soprattutto nel caso è, non diciamo niente, però nel caso è festeggeremo.
Ci sono tutti i presupposti per fare bene e da voci di corridoio la curva è stata esaurita già ieri,
esaurita,
dopo un'ora,
benissimo.
E quindi per i pochi biglietti che sono rimasti per le tribune, ragazzi, andateci perché il Grifo ha bisogno anche di voi e soprattutto in un palcoscenico di Serie C. Per il Frosinone andare a giocare a Perugia con 20.000 cristiani che spingono i biancorossi, se non gli fa fare una bella sgommata sulle mutande ci siamo vicini.
Forza Lecce, me.
I playoff quest'anno li passiamo, te lo dico.
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Ne va.